I giochi dell'armonia presenta.
Dalle tenebre alla luce, dall'omonimo libro di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Sabato Santo. Cristo discende agli inferi e infrange le catene della morte.
Eterno presente dell'uomo, tu che non permetti alle tenebre di scendere nel giorno dell'amore, sii sempre con noi.
La liturgia della Chiesa offre sempre tanti segni che ci aiutano a comprendere meglio ciò che si celebra. Unica eccezione, il Sabato Santo, spazio e tempo che separa la morte del Signore Gesù dalla sua gloriosa risurrezione. In questo giorno, infatti, l'unico vero segno che la Chiesa ci offre è proprio un non segno, l'assenza di ogni segno. La croce è velata, l'altare spoglio, le immagini coperte. Nella chiesa non ci sono candele accese e non ci sono fiori. I riti sono celebrati nel silenzio e nell'austerità. Non si celebra neppure la messa. Al vescovo è chiesto persino di togliersi l'anello, segno dello sposalizio, per fargli sentire quasi fisicamente la morte dello sposo, che è resa visibile con l'assenza nel tabernacolo del pane eucaristico. Lo spazio sembra vuoto. Il silenzio ha la parte preponderante in tutto questo giorno. Eppure questo non è un giorno vuoto. Non è solo il tempo necessario per passare dal venerdì alla domenica. Ogni volta che recitiamo il credo, il simbolo della nostra fede, professiamo ad alta voce un articolo che forse troppo spesso non prendiamo nella giusta considerazione. Discese agli inferi. Eppure fa parte integrante della nostra fede, tanto da essere messo nel credo. Comprendiamo bene la passione di Gesù, la sofferenza che ha sofferto per noi e a causa nostra. Comprendiamo bene cosa significa che è risorto il terzo giorno, ma cosa vuol dire veramente che discese agli inferi?
Nonostante la teologia abbia cercato di riflettere su questo punto, in realtà nessuno può veramente dire cosa è successo nello spazio e nel tempo che passa dalla morte e sepoltura di Gesù al momento della sua vittoria sulla morte. Allora, sembrerebbe lecito pensare che è inutile entrare in qualche cosa che non capiremmo e che ha ben poco da dirci, visto che rimane un mistero. Esiste però una risposta a questa obiezione. Non è così. Il fatto che Gesù discese agli inferi ha molto da dire a ciascuno di noi, anche se più per suggerimenti, più per intuizioni che con dati specifici. Non dobbiamo pensare a questo tempo come una cronaca di un evento, un insieme di tempi e fatti che si succedono l'uno dopo l'altro. Qui ci troviamo fuori dal tempo e dalla storia, nel regno di coloro che non appartengono più al tempo e alla storia, ma all'eternità, alla misericordia dell'amore di Dio. Eppure Gesù è disceso agli inferi e si è nascosto come ogni altro morto allo sguardo dei vivi. Ogni volta che pensiamo al Sabato Santo, ci sorprendiamo sempre a considerare quanto amore il Dio di Gesù Cristo abbia per noi, per aver voluto provare con carne umana lo stesso nostro destino, fino alla fine. Non sappiamo come definire gli inferi, se siano o no un luogo o cos'altro, ma ciò che possiamo dire con certezza di questo giorno è che Gesù, disceso nella profondità della morte, ha partecipato totalmente al nostro destino di morte. Ed è qui che si compie il mistero. Gesù visita, sperimenta la nostra stessa morte, ma la morte non è più la stessa per noi da quando Cristo l'ha visitata. Dopo che Cristo ha subito, accettato, penetrato la morte, così come con l'incarnazione aveva preso il nostro stesso corpo per la vita, l'essere umano non è più lo stesso. Prima per lui la morte era soltanto morte, separazione dalla terra dei viventi, buio impenetrabile. Ora non sarà mai più tutto come prima. Persino Abramo, Isacco, Giacobbe, lo stesso Mosè, Davide e tutti i patriarchi dell'Antico Testamento, persino San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, e gli altri santi sconosciuti di tutta la storia, erano prigionieri della morte. Ora non più. Il Cristo porta il suo alito di vita lì dove c'è morte, la sua vicinanza là dove c'è lontananza e solitudine.
Sì, una cosa è certa per ciascuno di noi, ricco, povero, uomo, donna, nero o bianco. Vi è una notte nelle cui tenebre non penetra alcuna parola di conforto. Una soglia che dobbiamo oltrepassare in una solitudine assoluta ed assordante, la porta della morte. In questo punto, in cui ognuno di noi sarà di fronte a se stesso e a Dio, sembra concentrarsi tutta l'angoscia del mondo. In ultima analisi, la morte è solitudine assoluta. Eppure, questo è il tempo liturgico in cui dobbiamo comprendere che questa solitudine non è più la stessa da quando Cristo l'ha visitata. Cristo ha oltrepassato la porta della solitudine assoluta. È disceso nel fondo irraggiungibile e insuperabile della nostra condizione di solitudine. La sua mano, forte e potente, ci afferra in questa solitudine per non lasciarci andare, per non lasciarci soli nell'estrema notte. Riusciamo a scorgere la consolazione che nasce da questo avvenimento? La nostra insuperabile solitudine è stata superata nell'attimo in cui Cristo si è trovato in essa. L'inferno, cioè la lontananza, la terra di nessuno, è stato vinto dal momento in cui Egli, che è amore, vi ha portato la sua luce. E da quando è accaduto questo, la vita penetra nella morte. E possiamo pronunciare veramente, con fede certa e fiducia, quella preghiera che la Chiesa recita nella liturgia funebre. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata.
Forse anche noi ora riusciamo a intuire il tenue chiarore del mistero di questo giorno e possiamo dare carne alla parola del salmista.
Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce.
Se salgo nel cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Può esserci un annuncio migliore per la nostra solitudine. Dio non ci lascia soli, neppure in questo oltrepassare le soglie della morte, perché Lui pure le ha varcate.
Il Sabato Santo, dunque, è simbolo di questa vicinanza. Il Venerdì Santo guardiamo alla croce come segno della passione, strumento di tortura e di morte dell'innocente, ma lo guardiamo nel versante puramente umano. Nel Sabato Santo, questa stessa croce la guardiamo aggiungendo il versante divino. Diviene segno di morte, ma anche di risurrezione. I due orizzonti si incontrano. L'uomo straborda in Dio e Dio nell'uomo. e tutto viene riconciliato fin nel profondo con la distruzione stessa della morte, l'ultimo nemico. Molti teologi, e non solo, si sono cimentati a immaginare cosa Gesù abbia fatto nell'aldilà prima di risorgere. Ma non è questo il punto su cui impiegare il tempo e le energie. L'importante è comprendere che Gesù è morto veramente e come qualsiasi altro uomo. È stato deposto nel sepolcro ed è solidale con noi in tutto ciò che abbiamo già visto.
Il discendere può essere interpretato anche come essere con i morti, come ci dice Pietro nella sua prima lettera. Egli andò presso le anime in carcere e predicò ad esse. Gli inferi appartengono ormai a Cristo come libero tra i morti e come liberatore, come scrive Proco da Costantinopoli. Oggi Cristo è entrato come re nel carcere. Oggi egli ha sfondato le porte di bronzo e i ceppi di ferro. Egli, che era stato inghiottito come un morto comune, in Dio ha devastato l'inferno. Il Sabato Santo ci suggerisce tutto questo, ma invita tutti noi a viverlo già, ora, non solo nella speranza, ma in maniera esistenziale nella nostra vita.
La discesa di Cristo negli inferi può e deve diventare per noi un insegnamento. Gli antichi monaci sapevano bene, infatti, che Dio parla a ciascuno di noi non solo con la Sacra Scrittura e per mezzo della Chiesa, ma anche attraverso noi stessi, in una spiritualità che definirei discendente. Evagrio Pontico ci fornisce il modo migliore per definire questo modo di vedere la spiritualità. Se vuoi conoscere Dio, impara prima a conoscere te stesso. Il consiglio nasce dall'esperienza di questo saggio monaco, vissuto tanto lontano da noi, in un tempo in cui la psicologia non esisteva neppure come idea. Eppure il suo invito risulta estremamente moderno. Siamo abituati a vedere il nostro cammino di fede come una scalata, un salire alle vette, un guardare continuamente in alto. Certo, è così. Eppure, se vogliamo veramente camminare nella giusta direzione, prima dell'ascesa dobbiamo compiere una discesa. Di quale discesa parliamo? Dobbiamo avere il coraggio di discendere fin nelle profondità del nostro animo. E questo perché la strada verso Dio non è sempre facile, dritta, senza ostacoli. Molto spesso non è la nostra virtù ad aprirci un varco verso Dio, ma la nostra debolezza e la nostra impotenza.
Troppe volte impostiamo la nostra vita di fede su ideali, su obiettivi che dovremmo moralisticamente raggiungere. Questo in sé non è sbagliato. C'è il forte desiderio di avvicinarsi sempre più a Dio. La questione però è da quale prospettiva partiamo, da dove inizia questa avventura, questo viaggio affascinante. Guardando solo agli ideali, si rischia di identificarsi con essi, senza però averli realmente incarnati, vissuti, rischiando di allontanarsi, di dimenticare, di rimuovere quello che uno veramente è. Il mondo è pieno di persone scisse, divise in se stesse, incapaci di guardare alla verità della propria vita. Dio non vuole la nostra scissione, la nostra lacerazione. Al contrario, vuole armonizzare le nostre esistenze. Per scendere in se stessi ci vuole però una coraggiosa umiltà. Coraggiosa, perché si tratta di aprirsi a una relazione con Dio, non in un'idea idilliaca della fede, magari partendo dalla consapevolezza che ormai si è giunti al limite delle proprie possibilità. Umiltà intesa come riconciliazione con il fatto di essere carne, corpo, materia. Un accettare che siamo fatti di humus, di terra, con tutto il peso e i limiti che essa comporta.
Chi legge con sapienza la Bibbia vede bene come i modelli della fede che ci vengono mostrati non sono mai perfetti. Anzi, la maggior parte delle volte sono persone limitate o che hanno addirittura commesso gravi colpe. Ciò che li accomuna è il fatto che tutti hanno gridato a Dio dal profondo. È come se la Scrittura ci dicesse che le figure chiave della storia della nostra fede hanno dovuto prima attraversare l'abisso della propria impotenza, della propria colpa, per arrivare a riporre la propria speranza in Dio. Ognuno di noi porta con sé i propri limiti, le proprie ferite, che vediamo come qualcosa da rimuovere, nascondere, non affrontare. Eppure, proprio in quelle ferite può nascondersi il nostro tesoro. Pensiamo alle perle, che sono per noi un oggetto prezioso, costoso, simbolo di perfezione e bellezza. Pensiamo a come esse nascono. Dalla ferita dell'ostrica, che lentamente crea il suo tesoro. Noi possiamo trovare il nostro tesoro, che è l'immagine di Dio in noi e il suo volto amato, scendendo nel profondo delle nostre ferite. Esse possono diventare il felice limite, il luogo in cui scopriamo che Dio, in Gesù, ci ha già visitati, amati, redenti.
Gesù stesso è un'immagine vivente di come dal basso si possa essere immagine vera e obbediente del Padre. Gesù nasce in una stalla, non in un castello, in una piccola e disprezzata cittadina, Betlem, e continua a voler nascere nella parte più povera di noi stessi, che non siamo altro, per riprendere l'espressione di Jung, che la stalla in cui nasce Dio. Siamo disordinati, sporchi, bui, come una stalla. Forse c'è nulla o poco di bello in noi, ma è in questa nostra debolezza, lì dove siamo poveri e impotenti, che Dio decide di nascere. Nel cammino spirituale siamo tentati di bypassare la verità del nostro essere umano in una pericolosa quanto inutile scorciatoia. Isacco di Ninive incitava proprio a fare altrimenti.
Studiati di entrare nella stanza del tesoro della tua interiorità. Così vedrai la stanza celeste. Infatti, questa è quella. Sono l'identica realtà. Entrandovi, vedrai entrambe. La scala che porta al regno dei cieli sta nascosta in te, nella tua anima. Tuffati in te stesso, fuggendo dal peccato, e lì troverai le scale su cui poter salire.
Oh,
Quanti di noi pensano che umiltà sia farsi piccolo, o peggio ancora, pensarsi piccolo? Potremmo vederla invece come un confrontarsi con noi stessi, accettarsi, amarsi per quello che si è, per poi amare con tutto se stesso Dio, non a metà, non nella mia divisione. Chi si esalta sarà umiliato, e potremmo intenderla anche in senso psicologico. Chi cioè si identifica con ideali sublimi senza averli raggiunti e si esalta per essi davanti a se stesso e al fratello, inevitabilmente, prima o poi, si confronterà con il suo essere terreno. Cadrà in terra, perché si è inerpicato troppo in alto.
Nei Vangeli i farisei pongono tutta la fiducia in loro stessi e nelle loro prestazioni, osservanze e buona volontà. Eppure Gesù ci indica chiaramente che non hanno compreso nulla, che forse non stanno servendo Dio, ma solo un idolo, una loro costruzione, una loro proiezione di Dio. Dovremmo riuscire a guardare ai nostri limiti, al nostro essere carne, non come ad una condanna, ma come ad una possibilità. Dovremmo diventare tutti come il pubblicano, che, conscio dei limiti e della propria indegnità, la conosce e l'accetta, ma nello stesso tempo la usa per affidarsi a colui che riconosce come Signore. Nella sua umiltà, nel suo essere cioè terra, riconosce se stesso e si consegna alla misericordia di Dio, e per questo sarà da Dio esaltato.
Diventare come il pubblicano significa comprendere che il Cristo spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Significa non rendere vano nella nostra vita il fatto che Gesù è sceso, disceso fino a noi, per essere egli stesso la scala verso il Padre. E come in ogni scala vi sono dei gradini da salire e nessun gradino va saltato, il rischio di cadere nel vuoto per poi di nuovo ritrovarsi a terra.
Gesù è la scala che porta al Padre, la scala che fa uscire tutti dalla morte e ci conduce alla vita. In questo giorno di silenzio mesto e di nascondimento, nel cuore dobbiamo avere già la speranza forte di ciò che avverrà nella risurrezione. Quella speranza che non delude, perché fondata sulla roccia che è il Cristo vincitore. Dalle tenebre del Venerdì Santo comincia a schiarirsi un nuovo orizzonte di luce, capace di suscitare in noi un sentimento di gioia che all'alba della Pasqua sarà finalmente completa.
Sabato Santo. Cristo discende agli inferi e infrange le catene della morte. Dal libro di Marco Cardinali, Dalle tenebre alla luce, riflessioni sul Triduo Pasquale, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Marco Cardinali al microfono, Franca Salerno, Davide Marzi, Aldo Russo. Tecnici del suono, Alvaro D'Amico e Vittorio Rossi. Realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.